è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, avevano tutti la toga. C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, la famiglia del rettore. Il padre insegnava economia, la madre preside a geologia, il fratello poverino aveva una cattedra da Avellino.
Eccoci qui, partiamo subito, come ieri sera, con Giannino, Oscar Giannino, ancora una volta numero uno assoluto questa mattina, sempre su Radio 24, su un aspetto di cui già abbiamo parlato ieri, cioè dire le occupazioni dei monumenti, sentite.
Ma com'è? Quando se ne è sceso un pezzo la scuola dei gladiatori è successo l'ira di Dio, ha parlato il Presidente della Repubblica, sembrava che l'Italia fosse in ginocchio col suo patrimonio trascurato, un paese di locuste e cavallette che non si occupano. Dopodiché migliaia di ragazzi adesso, spinti da questa bella atmosfera, salgono su tutti i monumenti nazionali, ci vanno i politici, tra un po' non so chi ci va eccetera eccetera. No, di questo naturalmente non ci preoccupiamo, che migliaia di persone salgono sui monumenti, naturalmente questo immagino che sia la miglior dimostrazione della tutela del nostro strepitoso patrimonio artistico culturale. Capite di quanta ipocrisia è fatto il dibattito pubblico italiano? Per chi minoritario nell'angoletto come me paga il suo 67% e scopre ogni giorno che c'è una tassa nuova.
Tu chiamale se vuoi emozioni.
Io quando sento queste cose mi emoziono, caro Parenzo, mi emoziono quando sento queste intemerate di Giannino, queste cose così pungenti, mi emoziono, mi viene proprio mi si iniziano i capelli. Ma se, è così, perché abbiamo fatto un casino, hanno fatto un casino per la vicenda di Pompei e adesso che ci sono gli striscioni su tutti i monumenti nessuno parla del patrimonio culturale, come mai? Come mai?
No, è in corso una grande, grandissima rivoluzione culturale. Gli studenti che occupano i monumenti.
Ma quale rivoluzione culturale?
Ma è bellissimo.
Onorevole
mancano,
Mussolini, mi aiuti lei, mi dica che ha ragione Giannino,
Ma io trovo una cosa estremamente grave. Cioè la cosa grave è che quando è andato Bersani sopra il tetto, la cosa grave è che poi non si sia buttato dal tetto. Questa è una cosa che fa dispiacere a tutti noi. Perché poi a seguire c'è andato anche Fini.
Ecco.
Magari poteva scendere col paracadute, ma più buona,
Fini col paracadute.
Futuro e libertà.
Vabbè, diciamo, che c'è? Che succede, Parenzo?
Futuro e libertà.
A proposito di futuro e libertà, onorevole Mussolini, sa come la signora Flavia Perino, onorevole Flavia Perino, a proposito di emozioni, come descrive il fatto che futuro e libertà, pur volendo votare la legge sull'università, sale sui tetti. Leggo dal Secolo d'Italia, fu quotidiano di destra.
Che è una destra che sta vicina ai rivoltosi, è meravigliosa, è la destra sociale, è splendido.
Ma che destra? Dica qualcosa lei a Parenzo.
Io posso dire questo, io so solamente che ormai.
Ma il Secolo cos'è oggi? Oggi che è il Secolo?
Ma il Secolo ormai non è, è un giornale di sinistra.
Allora,
infatti hanno fatto anche una copertina identica a quella dell'Unità. La voleva pubblicare su un sito straguadagno. È identica, hanno fatto la copertina del Secolo uguale a quella dell'Unità.
Ma guarda, il commento
questo
oggi
è un problema per l'Unità, non per il Secolo.
Sarà anche un problema per il Secolo.
Ma per tutte e due.
Un sottile richiamo, scrive la Perina, delle emozioni salire sui tetti. Roma al tramonto, dall'alto, è bellissima. Vabbè, non è che c'è bisogno di andare con gli studenti, uno può andare tranquillamente da solo a vedersi Roma dall'alto, io dico. E immaginiamo siano bellissime tutte le città italiane viste dalle terrazze, dalle gru, dai camini che sono il simbolo delle proteste di questi mesi, accomunate da quest'idea di arrampicarsi, salire e guardare da sopra. Questi sono i futuristi. Dagli operai agli immigrati, dai ricercatori agli studenti, si rovescia la metafora della controcultura degli anni 60 che era per definizione underground. Cosa incomprensibile. Ora si va upper ground, se si può dire, possibilmente in alto, forse perché quello spazio pubblico è talmente slabbrato da non avere più nicchie né sottoscala, dove addensare ragionamenti o alternative. Vabbè. E poi,
allora, questa è la versione aulica, poi c'è l'altra versione che è quella che viviamo noi ogni giorno.
Cioè?
I deputati del FLI,
sì,
con quelli del PD e dell'UDC, prima che noi andiamo sotto fanno la ola in aula, capito?
Cioè?
Quando si accende il tabellone dove si vedono i verdi e i rossi, e noi,
sì,
già sappiamo che andiamo sotto, perché se il FLI vota col PD e l'UDC noi andiamo,
sì,
sotto matematico,
che fanno?
Meno 40, comincia la ola, come allo stadio.
Cioè esultano.
È una cosa inverosimile, quindi è inutile che fanno gli aulici.
Marinettismo puro, siamo al...
Ma che, questo non è marinettismo, sono cose che...
Ma che marinettismo?
I nuovi arditi.
Ma
sono...
non insultare Marinetti.
I nuovi arditi.
Parenzo, non insultare Marinetti. Però me la voglio prendere con Curzio Maltese, sempre in maniera molto soft, perché senti cosa scrive, caro Parenzo e gentile onorevole Mussolini, di un mito assoluto, almeno per me, che si chiama Oscar Giannino. E vedi, quando c'è un pizzico di invidia, anzi in questo caso tanta invidia, si riescono a scrivere anche stupidaggini di questo tipo. Scrive Curzio Maltese oggi sul Venerdì: i giornalisti anche all'estero si dividono fra quelli di destra e di sinistra, ma di fondo fanno i giornalisti. Quelli di destra, per esempio, non sono stipendiati dal Presidente del Consiglio e non passano la vita a esaltare l'editore, perché nel resto del mondo i giornalisti si vergognano di fare i servi. Gli esperti di economia sono veri esperti di economia, chiamati perché magari insegnano in grandi università o hanno vinto un Nobel, e non perché portano una barba da carnevale. Senti, barba da carnevale, la giacca fucsia e il farfallino arancione come quel tale Oscar Giannino. Un profeta del neoliberismo che invoca tagli e massacri sociali dall'alto di una carriera trascorsa a scrivere su giornalini mantenuti coi soldi pubblici. Al solito buttati nel cesso, nel caso specifico La Voce Repubblicana, Il Foglio, Libero e Riformista. Questo Curzio Maltese, che tanti anni fa era un astro nascente del giornalismo italiano quando passò dalla Stampa Repubblica, adesso, per usare un eufemismo, non è più nel firmamento.
Manca la reggia di Caserta da occupare, studenti, vi prego.
No, hanno occupato anche... Ma si rende conto, nel Mussolini, la Basilica di San Marco.
Che meraviglia!
Ma nessuno
finalmente
dice nulla, nessuno
come,
dice nulla.
Ma questi non sono studenti, noi li chiamiamo studenti.
Che
ma
sono, secondo lei?
Centri sociali, non sono studenti.
Ma sì, è così, è così. È
se
così
fosse vero sarebbero circondati da centri sociali, invece è la rabbia ma giovanile che riesplode, una meraviglia, ma una meraviglia. Vitalità, democrazia,
senta,
partecipazione.
Senta, onorevole Mussolini, ma secondo lei è vero o no? È vero o no che c'è stata la riconciliazione tra Berlusconi e la Carfagna?
È vero, lo dicono i giornali.
Vabbè, al di là dei giornali, è
va
vero.
Bene, ma era ovvio.
In che senso ovvio?
Era ovvio, perché ci si poteva aspettare altrimenti. Dove va?
Dove va chi?
No, dico dove va, dove poteva andare, era una situazione...
non mi sia diplomatica, non mi sia diplomatica. So che non è tempo di Zanza...
infelice, si era messi in un cul-de-sac.
So che non è tempo di zanzarate. So
e
che
poi
non...
scusatemi, adesso non mi potete, lo sapete io come sono, non mi potete parlare di questa cosa, è ancora calda la questione.
Ma non ce l'ha sulla bocca come ha fatto
quindi
col...
Quindi siamo tutti contenti, è rientrata appunto.
No, vabbè, adesso voglio dire, a Striscia la Notizia lei parla in libertà e qui alla Zanzara no.
No,
allora...
Io quello che dovevo dire l'ho detto, è molto chiaro, per me può rientrare ma tanto sta sempre con Bocchino. Questo è sicuro.
Ecco, ma che
sta
significa?
Sta sempre con Bocchino in che senso?
In che
precisare
senso, appunto? Cioè...
C'è un asse di ferro politico, non c'è verso.
Cioè c'è un asse di ferro Bocchino-Carfagna?
Ma certo, e allora dato che la questione è complicata, perché prima quando stava con noi andava bene, chi se ne importa, ma adesso questo Bocchino è uno dei più sbracati avversari di Berlusconi politici, diventa un po' un problema, no? Visto che lei fa il ministro, non è che è un'altra cosa.
Ho capito, però lei dice di voler rimanere con Berlusconi, ma è tutta una finta secondo lei?
Lo dice,
e poi
ma sul territorio fa altro, come si dice, parla bene ma razzola male,
malissimo. Senta, ma se si dovesse candidare a sindaco, si candida?
Non mi chiedete questo, non mi potete chiedere
come
questo.
Io
non me lo potete chiedere perché ci stiamo avviando verso l'ora di cena e non mi potete bloccare la digestione.
No, però...
non me lo potete fare.
Cioè, questo significa che se la Carfagna si candida sindaco, per lei è appoggiata magari dal PDL, per
no,
lei
se è appoggiata dal PDL, lei è deputato, ministro, vuole diventare coordinatrice del territorio, è andata addosso alla classe politica tutta, campana e i vertici. Prima chieda scusa alla classe politica dirigente campana, poi vediamo quello che deve fare. Mi sembra che abbia varie caselle, mi sembrano un po' eccessive, però uno nella vita può avere tante aspirazioni. Però a me non me lo chiedete.
Gioco della Torre, Carfagna o Bassolino?
Che?
Gioco della Torre, Carfagna o Bassolino?
No, Carfagna, ma anche con dei pesi sopra. Cioè Carfagna aiutata nella discesa. Se volete le verità.
Certo che no.
Aiutatissima, capito?
Beh, comunque io resto convinto di una cosa, adesso lo dico, dico una cosa in controtendenza, no, al di là di questa diatriba tra lei, che alla fine Bassolino avrà pure tante responsabilità, però rispetto a tanti altri amministratori c'ha due palle così, cioè attenzione.
No, per carità, Bassolino ha fallito, lui è
ha fallito, però insomma.
Per carità, ma
vabbè, traffico, torniamo tra un attimo.
Tu chiamale se vuoi emozioni.
Allora, onorevole Mussolini, ci faccia emozionare un po'. Come ci
sto facendo la zanzara alla Vespa. Un po' più della zanzara.
Lei si candiderebbe contro la Carfagna a Napoli se si candidasse alla Carfagna?
Ma perché dobbiamo arrivare a questi No, ma perché
mai,
da
non
dove
si
arriviamoci? Senti, allora, in questo momento noi abbiamo il grande problema che non mi sembra quello.
Il cane
diventa matto. Il mio cane è un super gigante.
Come si chiama?
Allora, praticamente la cosa è questa: noi abbiamo un problema grave che è quello che se i finiani o i bocchiniani, perché c'è Bocchino in Parlamento,
i carfagnani dicono, anche no, i carfagnani,
no, questi qui decidono di farci andare sotto su un emendamento a occhi chiusi, loro mettono il dito sull'emendamento, noi andiamo sotto. Questo è il problema. Quindi anche il 14 noi avremo, io lo spero veramente, la fiducia, il problema c'è, quindi mi sembra che questo
Berlusconi
sia
molto
più importante rispetto alla marginalità del rientro.
Non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, però lei non crede troppo a questa riconciliazione Berlusconi-Carfagna?
Sì, quella c'è stata, perché ripeto, se no che
è una cosa formale, però una pantomima, lei dice.
È una cosa formale, mi auguro che sia sostanziale, ma io ne dubito. Io sono certa che non sarà mai sostanziale. Però ognuno ha le sue certezze, che ne so.
Sentiamo Bocchino.
Cioè, se lei si candida al sindaco di Napoli, candidiamo direttamente Italo Bocchino, perché tanto lei è una testa di legno, è un prestanome. Non
prestanome
so
di Bocchino? Cioè, secondo lei è una testa di legno di Bocchino?
No, una testa di legno,
una donna di paglia, insomma.
È condizionata dalle posizioni di Bocchino, quindi io lo trovo in questo momento. Ripeto,
ma uno può essere condizionato, non è che può essere condizionato da Bocchino, non è che uno
è cioè, un mentore politico, è una persona
non è che una persona di tale carisma dice
accanto.
Ho capito, ma non è che una persona di tale carisma,
ma ognuno si sceglie ciò che crede, mica glielo uno può imporre a una persona, se lei ha scelto lui, punto. Dobbiamo fare.
Senta,
però non lo molla, questo
E tra la Sant'Anché e la Carfagna? So che siamo sempre prima di cena, per cui non vorrei arrecare danni alla digestione.
No, questo scelgo di salvare la Sant'Anché, che ho detto tutto.
Addirittura tra Sant'Anché e la Carfagna salva la Sant'Anché.
Oh, ma questa qui mi ha insultato, non si è scusata, non
ecco,
si è
le scuse non sono arrivate.
La classe dirigente napoletana non si è scusata con i vertici, adesso entra. Bene, entra, ma scusati. Perché un partito è anche
entra dove, scusi, entra dove?
È rientrata,
rientrata.
Dalle dimissioni, ma c'è anche un percorso umano, non solo politico, che tu devi fare. Ci ha buttato addosso accuse, comitato d'affari, camorra, termovalorizzatori, tutto quanto in una settimana, adesso rientra con un sorriso. Ma scusati, no, bella.
Devo dire la verità, Parenzo, che effettivamente dall'intervista al mattino all'incontro con Berlusconi, eccetera.
Al mattino è ridicola la cosa. In una settimana che cosa è cambiato?
No, veramente sono passati tre giorni.
Lei ha detto o io o Cosentino.
Però a dirla tutta, dai, in politica si può fare tutto, insomma, io adoro l'onorevole Mussolini, ma ricordo perfettamente quando ad esempio ci fu tutta la vicenda vergognosa che riguardò l'accusa che le fecero a lei sulle firme, quando lei parlò di Storace come di Storacher.
che la Russia come è stato condannato a 3 anni storace, Nicolò Accame, tutti, questo io lo voglio dire perché io ho avuto la sentenza dopo anni che io me l'ero pure dimenticato. Però non è che mi metto a fare i comunicati sul giornale di nuovo contro Storace, punto. Quello che è successo anche perché il risarcimento rispetto all'onta che ebbi non ce l'avrò mai. Questo se vogliamo proprio
No, no, ma non entriamo in questa cosa qua, per carità.
Però quello che voglio dire, la politica è vero come dite voi che succedono cose, succedono fatti, però... Quando si butta addosso a una classe dirigente campana e anche ai vertici delle accuse precise, importanti, distogliendo da Fini in quel momento che era le corde dopo quel video che ha fatto, beh, è un po' sospetta l'operazione.
Senta, ma perché quel bacio a Cosentino?
Ah, quel bacio a Cosentino in odio al, perché lui è un avversario politico, boh, e me lo so baciato.
In odio alla Carfagna, così.
E ti credo. È stato un bacio politico.
Che tipo di bacio è stato? Sulle labbra?
Un bacio politico.
Niente,
sulle labbra.
Niente lingua?
No, che lingua? La lingua campana. Un bacio politico. Bellissimo.
Com'è baciare?
Tutti stravolti.
Com'è baciare Cosentino?
Che è meraviglioso.
Non è che sia proprio un bell'uomo,
no, è meraviglioso, è meraviglioso la conseguenza, perché con un bacio si è risolta la questione.
Barbareschi, però un bel bacio a Barbareschi, perché è un bell'uomo.
No, Barbareschi mai.
Tra le lettere bacerebbe più, cioè, perché sono baci politici,
ma
capito?
È stato il bacio, ma adesso abbiamo introdotto il bacio politico che è come un patto tra gentleman, capito? È una cosa meravigliosa.
Già Andreotti, diciamo.
Sì, e poi anche altri. C'è il famoso bacio di Andreotti, per carità. Sul bacio bisogna sempre stare attenti. Senta, ma
va bene, cari. Allora abbiamo detto tutto.
Sì, insomma, le scuse.
Martedì si riprende con la Gelmini. Come?
Il cane che ha abbaiato poco fa.
Come si chiama?
Il cane è un bellissimo schnauzer gigante. Si chiama Judy.
Judy.
E appena io dico Carfagna e capirà, quella diventa amato, anzi non me lo far dire, se no parte da lontano. Che spava,
no, fatta. Voglio dire, però Mussolini, c'è il sospetto un po', io lo so, la conosco da tanto tempo, ho un grande affetto nei suoi confronti, però c'è il sospetto che questa vicenda della Carfagna nasca un po' da una sua, non dico invidia, no, perché lei ha una carriera politica molto lunga, alla fine se ne frega di quello che fa Carfagna.
Non ci siamo mai prese tanto, questa è la
verità. Ma perché?
Per carattere, perché... non so, io vado a pelle, se una persona mi sta simpatica altrimenti c'è sempre qualche cosa sotto, e con lei non ci siamo mai prese dall'inizio,
perché è sempre un po' viscidina,
no, un po'
inaffidata, non lo so,
un po' rigida. Non parla, non fa.
Cioè, perché è entrata in politica, secondo lei, come dicono?
Non lo so, a me non mi interessa perché è entrata in politica. A me quello che mi interessa è che si scusi, questo lo deve fare, con me non lo ha fatto, tanto prima o poi verrà in Parlamento.
E che succede in Parlamento?
No, dico tanto prima o poi verrà. No, perché io l'ho scambiata per la Gelmini l'altra volta, perché la Gelmini adesso ha lo stesso taglio di capelli, io alla Gelmini ho detto fatti ricrescere i capelli, se no è una tragedia qua ogni volta.
Cioè, perché ogni volta lei ha la tentazione di...
È uguale, fatti i capelli uguali, identici, allora è questo...
C'è la tentazione di dare un pugno?
No,
com'è?
C'è la tentazione di E allora invece...
Tentazione di che cosa? Lei ha detto a Striscia Notizie di dare un pugno in faccia, no?
No, tentazione di niente. Guardate che l'insulto l'ho ricevuto io, che è un insulto che noi a Napoli sappiamo molto bene che cosa significa.
Però alcuni... Quindi, qua c'è una discussione su questo. Alcuni dicono prostituta, altri dicono donna... Non è che sia meno grave, donna di strada, così un po'.
Capirei, detto niente. Scusatemi, se io avessi detto questa parola, facciamo l'inverso, sarebbe sceso giù il... diluvio di polemiche, come si permette di insultare un ministro della
Comunque,
Repubblica?
Adesso dice che si sposa.
Capirai? Ah già, questo è il dato politico del rientro.
Si sposa, l'annuncio.
Bene.
Vabbè, buona serata.
Grazie, arrivederci a tutti.
Baci, grazie.
Zanzarata. C'è stata in parte, ma insomma è così.
Che meraviglia.
Che meraviglia assoluta.
Il cane che abbaiava.
Cane, la cosa più bella del mondo.
Carfagna!
Carfagna!
Che meraviglia.
A dopo, 800 24 00 24. E a questa volta me la paghi cara. Siamo qui di nuovo alla Zanzara, 1918 800 24 00 24 sulle onde di Radio 24. Caro Parenzo, in collegamento da Roma.
Dalla 7.
Dalla 6 dalla 7, nonostante sia venerdì, dunque niente fine settimana a Siena, fine
no,
settimana.
Si lavora Romano. Come leoni, si lotta.
E dove andiamo? A sentire i titoli del TG3 intanto.
Berlusconi, noi lavoriamo, opposizione e media ci insultano. Su Finmeccanica, inchiesta suicida. Frattini, in atto strategia per colpire l'Italia. L'opposizione, il governo scredita l'Italia con i suoi fallimenti. Italia dei valori, Frattini riferisca in Parlamento. Bersani, su Finmeccanica, chiarezza. Wikileaks, il sito antisegreti, annuncia che metterà in rete altri 3 milioni di file. Alcuni documenti riguarderanno anche l'Italia. Riciclaggio e frode fiscale, queste le accuse contestate ai vertici dell'ENAV. Indagata la moglie del presidente Finmeccanica. Napolitano, l'associazione magistrati interlocutore essenziale per riformare la giustizia. Il presidente Palamara, stiamo peggio del Ruanda. In una Napoli in ginocchio per le montagne di rifiuti, l'arrivo blindato di Berlusconi. Contestazioni degli studenti e nuovo monito dell'Europa. Un piano completo o subito sanzioni. E il direttore generale incontra il responsabile di Rai 3 Ruffini per la richiesta di replica delle associazioni Pro Vita nel programma Vieni via con me. Fabio Fazio, in diretta al TG3.
Beh, più tardi, quando la serata s'avanza e sta per iniziare la notte, cercheremo di risolvere il mistero di Francesco Barbato, caro Parenzo. La storia è iniziata in questo modo, con le accuse di Barbato nei confronti di un deputato del PDL. Barbato.
Il deputato che mi ha aggredito si chiama... Beh, ma mi sfugge il nome. Ciccioli.
Cosa gli avrebbe fatto Ciccioli?
Mentre lui faceva questo, altri mi venivano addosso, mi mettevano le mani addosso. Poi per fortuna ci sono stati i commessi mi hanno fatto da scudo, sono state loro il mio cordone che mi ha difeso rispetto all'aggressione. Mi ha colpito all'occhio sinistro, sono andato in infermeria perché mi bruciava quest'occhio, lì mi hanno visto, era pieno di sangue. E quindi, poiché in infermeria alla Camera non hanno le apparecchiature adatte, un'altra volta
è andato al Gemelli,
al Policlinico Gemelli, dove mi hanno fatto accertamenti più approfonditi.
Poi l'abbiamo visto anche alla 7 presentare addirittura il suo certificato medico. La novità è l'intervento di Ciccioli ieri sera in questa caccia al delitto. Cosa è successo alla Camera dei Deputati? I cittadini che passano le giornate in macchina, sui treni,
non aspettano altro,
aspettano risposte certe. Barbato è stato picchiato o no? Ciccioli,
i commessi in qualche modo lo sospingevano fuori perché non se lo voleva andare, e io gli ho detto semplicemente: ma fatela finita. E io, siccome non, questo sarà la quinto sesto episodio nell'ultimo anno, gli ho dato un buffetto come fa il maestro all'alunno indisciplinato, sui capelli, ma proprio sui capelli dietro, insomma, in maniera impercettibile.
Sentiremo più avanti altri dettagli di questo mistero che si infittisce. Barbato è stato picchiato, sì o no? Un po' di teatrino della politica, voci di oggi. Ieri Camera dei Deputati, Martino, il mitico Antonio Martino, PDL, in questo periodo un po' emarginato, però sempre pimpante, sì, redivivo in questo caso. Sentite come se la prende con le proteste universitarie.
Non vengono studiate e progettate nell'interesse dei loro utenti, cioè degli studenti, ma per la comodità e l'interesse di coloro che vi trovano lavoro. Servono a dare occupazione a persone altrimenti inoccupabili perché incapaci e semi-analfabete.
Numero uno assoluto, Martino. L'onorevole Pepe, poi torneremo su Martino. Onorevole Pepe, sempre PDL, così descrive la parentopoli universitaria, che dovrebbe essere uno degli obiettivi colpiti dalla riforma Gelmini, poi bisogna vedere nel concreto.
Se qualcuno di voi si reca al Policlinico Umberto I di Roma, dove io ho lavorato per tanti anni, e chiedete all'usciere di una clinica di un tal professore, l'usciere vi risponde: chi? Il padre o il figlio? Quindi padre e figlio sono professori ordinari nello stesso istituto.
È proprio così, ma lo stesso Martino ci dice che gli assunti all'interno dell'università, i dipendenti, sono aumentati a dismisura da quando suo padre faceva il professore. Sentiamo.
Nel 1966 mio padre, rettore dell'Università di Roma, ricevette un appello dal preside della facoltà di medicina della Sapienza, che gli disse: ma Martino, se arriviamo a 15 la facoltà diventa ingestibile, il consiglio di facoltà diventa ingestibile. Nel 66 erano 15, sapete quanti sono adesso con i nuovi metodi di chiamata gli ordinari di prima e seconda fascia all'Università di Roma, alla Sapienza, facoltà di medicina? Sono 800.
E però,
applausi,
però senti questa, perché poi anche Martino fa parte di una di quelle famiglie che hanno una lunga storia universitaria alle spalle.
Mio padre era professore universitario di fisiologia umana, io sono stato professore ordinario di economia politica, mio fratello, che è morto da poco, era professore ordinario di clinica medica. Parentopoli, un accidenti.
Lui dice parentopoli, un accidenti, perché sono tutte facoltà diverse, sono tutti rami diversi del sapere italiano.
Secondo
e questo
me c'ha ragione.
In parte è vero.
Lui è un Chicago Boys, uno degli uomini, insomma, come economista.
Sì, diciamo che non è che la filiera.
È un cretino.
No, assolutamente no, figuriamoci. Però conta avere un padre professore, un fratello professore.
Oggi sì, quando l'ha fatto Martino no.
Anche quando l'ha fatto Martino, anche se era in un'altra università, in un'altra facoltà, comunque pesa. Non è che
però,
basta dire.
Che deve fare? Però figlio di università non deve fare. Se è bravo, i voti di laurea sono quelli.
Sì, ma importante è come si gestiscono i concorsi. Tant'è che uno dei rettori più bravi in questo momento, che si chiama Luigi Frati, che è rettore alla Sapienza di Roma, il quale ha avuto come colleghi la moglie e i due figli, dice: mia moglie è andata in pensione e i miei due figli lavorano con profitto. Nessun problema? Il cognome non conta, bisogna vedere come lavorano, altrimenti mettiamo l'incompatibilità anche per altri mestieri come il politico o il giornalista, e già che ci siamo, pure per le amanti e i figli naturali. Ora il problema è che è distinguere tra pubblico e privato. Il giornalista quando lavora nel pubblico, nel privato ci possono essere figli eccetera, quello sta l'azienda decide, nel pubblico qualche paletto ci dovrebbe essere. Ma a proposito di audio del giorno, che mettiamo? Direi di mettere Berlusconi, sì certo. Indegno, abietto e criminale criticare il governo. Via.
È una cosa veramente indegna, abietta, criminale, anti-italiana, fare ciò che troppi media fanno, che questa opposizione sostiene, di criticare infondatamente ciò che è stato fatto da uomini dello Stato, primi tra tutti anche gli uomini della Protezione Civile. Credo che dovremmo tutti quanti denunciare questo fatto e che gli autori di queste affermazioni infondate si debbano veramente vergognare.
Questo Berlusconi soprattutto sull'Aquila, naturalmente, poi la cosa sul film meccanica l'avete ascoltata.
Ambulanza,
sì, ma insomma
chi sì, ambulanza. Criminale, cos'è
le criminale? Critiche, anche le più corrosive, devono essere accettate, uno ci dovrebbe passare sopra se uno statista.
Media criminali, ma come media?
Ma tu sei interessato a quello che fa Grassano ancora?
Grassano. Aspetta, è uscita un'agenzia. Un sacco di italiani si chiedono cosa fa Grassano. Appena uscita, Tre Croci Ansa.
Intanto è stato intervistato a Exit. È stato intervistato a Exit qualche giorno fa, perché sembra che passi con Pionati. Poi in realtà è incerto. Pare per problemi di cuore.
Giallo Grassano.
È entrato nell'alleanza di centro di Pionati, quindi ce lo conferma.
Scusatemi, ma
Pionati ci ha detto di sì.
Ho la ragazza che mi sta aspettando.
Quello che ha detto Pionati ce lo conferma. Comunque fisico atletico, onorevole. Me lo dica, lei sta con Pionati oppure no? Solo questo e non la seguo più. Lei sta con Pionati o sta con Tanoni?
Io in questo momento sto col governo, forse, ma non lo so, vedremo.
Le offriranno un incarico.
Scusate, vede che non mi avete voluto. C'è la mia ragazza che mi sta aspettando.
Ce lo dice adesso cosa fa?
Buona giornata.
Ti assicuro che non è un'imitazione. Papa Renzo, era lui, era lui.
No, era lui davvero.
Era lui, intervistato, intervistato mentre correvano, si voleva sottrarre alla...
Ma perché? Che è una domanda così scomoda, sapere come
stai compionati o che poi...
È una domanda scomodissima, no, poi vorrei dire Cosentino e dire parla, parla delle tue accuse, no.
Tu sei fissato con sto Cosentino adesso?
No, scusa, ho sbagliato.
Basta con sto Cosentino.
Basta, poverino, basta.
Allora, no, ma ti voglio dire una cosa, poi tra l'altro è curiosa la domanda, nel senso che il dilemma deve essere di quelli che ti portano via le notti,
ti lacerano,
che
non,
cioè ti lacerano in maniera indelebile. Cioè, tu stai con Pionati o con Tanoni?
No, beh no, un tema fondamentale, un tema centrale per il futuro del paese. Effettivamente è vero, perché la Calabria,
stai con Pionati o con Tanoni?
Sì, ma in un momento come questo, in cui Napoli ribolle di rifiuti, i monumenti vengono occupati, escono nuove notizie su Wikileaks che faranno cascare il governo, robe fantasmagoriche, e noi ci dobbiamo interrogare su Grassano
19:29 800 24 0024. Torniamo tra un attimo con Deborah Caprioglio, fra pochi minuti, prima ascoltatori, poi Deborah Caprioglio.
Mamma che meraviglia,
nuova coppia della politica italiana, Pionati Caprioglio. Eccoci, 19:36, 800 24 0024. Sta parlando Gianfranco Fini. Perché il premier è sicuro della fiducia oppure il voto? Decide il Colle. E vabbè, insomma, questo fa parte delle schermaglie continue tra i finiani e Berlusconi. Berlusconi abbia umiltà di dire che le cose non vanno. Non si può sempre dire che la colpa è degli altri. L'UDC chiede di cambiare agenda e non è una provocazione, ma veramente non dice solamente di cambiare agenda, ma dice che Berlusconi se ne deve andare, questo lo aggiungo io, e altre cose. Berlusconi ha ragione a dire che il voto è dai responsabili, da questa cosa si capisce che Fini proprio il voto non lo vuole, e dice una cosa anche sulla riforma Gelmini, la riforma Gelmini positiva, Futura Libertà la voterà. Certo, non si capisce a questo punto, caro Parenzo, perché alcuni esponenti di Futura Libertà, tra cui Benedetto Della Vedova,
Granata
e Laperina, siano saliti poi sui tetti della protesta universitaria. Vabbè, insomma, lasciamo perdere, abbiamo già detto, abbiamo già dato su questo.
Saluto.
Bah sì, ma insomma, è chiaro che c'è una contraddizione, si vuole cavalcare una protesta per motivi...
Sì, no, poi
Fini caso dice che la riforma la vota e tu vai sui tetti,
evidente.
Tu vai sui tetti insieme a quelli che protestano ad alzo zero contro la... tanto da salire sui tetti contro la riforma. Insomma, francamente mi sembra una cosa patetica.
No, è un bagno di folla, che vuoi, un bagno,
ma sì, ma si cerca di creare, si cerca,
però
spazio,
vero,
politico,
non ce la faccio neanche io, è indifendibile anche per me.
Pietro da Perugia, buonasera, 800 24 0024. Tra qualche istante, qualche secondo, Deborah Caprioglio. Pietro da Perugia, buonasera.
Buonasera Cruciani, finalmente. Uno speciale saluto anche a Parenzo, che è sempre estremamente arguto.
Buonasera,
grazie. Io sono un docente universitario.
Sì.
E ho chiamato perché...
In quale materia, mi scusi Pietro, in quale scienza?
Io sono un microbiologo.
Microbiologo, vabbè, è una cosa seria, mica una buffonata.
Beh, io credo che tutte siano cose serie, lei non crede, Cruciani?
Beh, insomma, la scienza dell'uncinetto, come ogni tanto spunta fuori.
L'università per cani, che per fortuna non
esiste. Cioè, ma dipende, se, come lei sa, c'è stata una proliferazione di corsi universitari, insomma, piuttosto imbarazzante in Italia. No?
Comunque, il concetto per cui io ho chiamato, e anzi grazie per avermi dato la parola,
sì,
è essenzialmente questo. Io non vorrei in questo momento parlare di proteste. Le proteste sono una cosa, vorrei entrare un attimo nel merito della questione.
Ho sentito
ieri sera una serie di commenti da parte di Giannino, da parte, lasciamo perdere Fede, che tutto sommato poverino, non ne vorrei parlare, e stasera anche da parte di Martino, e mi permetta Cruciani, anche da parte sua,
assolutamente,
che mi fanno venire il dubbio che nessuna di queste persone abbia seriamente letto il testo della riforma. Lei ha letto il testo della riforma?
Certo,
Cruciani?
Che l'ho letto, sì, certamente.
Quali sono i punti che secondo lei attaccano i baroni?
Bah, guardi, il limite di 6 anni per il rettorato, per esempio, i 70 anni, la questione della pensione, certo, si può fare di più, Pietro, non c'è dubbio, si può fare di più.
Guardi, molto brevemente, so che i tempi radiofonici non è la prima volta che parlo in radio, quindi i tempi radiofonici sono quelli che sono, vado immediatamente al dunque. Io credo che al di là di quelle che possono essere delle proteste più o meno legittime, questo si potrebbe stare a discutere fino a domani mattina,
allora?
Io ritengo che ci siano dei punti come i criteri della distribuzione dei fondi e le regole concorsuali che minano seriamente la sopravvivenza stessa dell'università.
Ma finiamo,
in altre
Pietro.
Parole,
guardi,
non,
no,
credo,
non è proprio così, Pietro. Un attimo solo, resti con me, perché sennò una persona che abbiamo in collegamento deve tornare a teatro, sta facendo le prove, insomma ci ha concesso qualche minuto nonostante la serata di lavoro. Deborah Caprioglio, buonasera.
Buonasera.
Come
a tutti.
Sta? Dove si trova?
Guardi, sono a Firenze, sto recitando al Teatro della Pergola di Firenze con una commedia di Coward che si chiama appunto Spirito Allegro insieme a Corrado Tedeschi. Ecco, e quindi insomma,
Parenzo,
tra
che
un
meraviglia.
Po' lei
che
sa
meraviglia.
Che quando si arriva in ritardo a teatro c'è la multa.
Beh, certo.
Io la adoro la Caprioglio, è stata...
Ma tu la adori perché ti ricordi i film di Tinto Brass, diciamo la verità.
Sono cresciuto, io sono cresciuto.
No, ma per carità, io pure, sono cresciuto con Paprika.
In una famiglia borghese di sinistra, che però aveva i classici dell'espresso e dell'erotismo e aveva i film di Tinto Brass, che per me è un maestro, è il Luchino Visconti del cinema.
E poi la Caprioglio ha fatto cinema, anche un altro percorso dopo quei film
non c'è
lì.
Dubbio,
considerando che sono passati 22 anni.
22 anni.
Io ne ho 34.
Senta, però un po' per prenderci in giro, signora Caprioglio, qui si passa da Tinto Brass a Pionati, questa è un po' la mia sintesi.
No, è da capire, è molto semplice, perché insomma io innanzitutto ci tengo a precisare che io continuo a fare l'attrice, che è un lavoro che mi piace tanto.
Sì.
Pionati è un caro amico di mio marito, domani c'è un'assemblea del partito.
Dunque il suo marito è stato, diciamo, il trade union.
Il trade union, esatto. Domani c'è un'assemblea che è appunto, insomma, che si svolge a Roma, ci sarà una prima parte regionale, una seconda parte nazionale. Io sono stata chiamata in qualità di madrina a dare insomma un po' un in bocca al lupo al
dunque la madrina di Pionati, vabbè, insomma c'è la Caprioglio, però lei sa che questo movimento, insomma, adesso con tutto il rispetto, è un movimento, per carità, è all'interno del centrodestra,
certo,
Pionati,
vabbè,
dice, un po' piccolino, però insomma piccolino,
il movimento non si muove tanto.
Infatti l'augurio che possa diventare più grande, comunque insomma io non sto a se io stimo una persona non sto a guardare se la sua grandezza interna.
No, certo, assolutamente.
Penso che sarebbe troppo comodo, no?
Certo, stare con lei preferisce stare con quelli piccoli, soprattutto preferisce stare con le persone che stima. Come Pianati. Senta, ma lei responsabile nazionale cultura e spettacolo, una cosa importante, mica una cosa da poco.
È una cosa molto importante, anche sì. Mi fa molto piacere e mi sento molto onorata di poter esprimere, di dar voce a quelli che comunque sono i disagi che sento, soprattutto insomma nel mondo che frequento, nello specifico insomma quello teatrale, sappiamo benissimo che comunque ci sono, come in tutti i casi.
Ma lei la vuole fare la politica attiva, cioè vorrebbe entrare in Parlamento?
Guardi, io sono molto chiara, io
mica è un delitto
non è che, certo, mica era rapino una banca
insomma per qualcuno
sa perché? Perché comunque ho un tale rispetto di chi fa questo lavoro che comunque insomma non è una cosa che si improvvisa dall'oggi al domani, perché è come se una persona domani mi dicesse guarda io vengo a recitare Shakespeare senza averlo mai fatto, per cui insomma ecco.
Senti, ma Parenzo, tu preferivi Paprika o Spiando Marina? Diciamo la verità.
Assolutamente, se la chiedi
Paprika,
Paprika. Ma anche Saint Moritz, no, come si chiama?
No,
Saint-Tropez. Sei una roba.
Castellano e Pippolo. Saint-Tropez, cosa, un manifesto epocale per me, che adoro, dai Vanzina, Castellano e Pippolo, sono film che andrebbero, non lo dico con ironia, proiettati nelle scuole, perché sono assolutamente, i Vanzina sono uno spaccato di sociologia,
quello sì,
meraviglioso dell'Italia, e anche quel film lì di Castellano e Pippolo.
Senta, ma domani lasciamo perdere domani, Le faccio un regalo, signora Capriola, le faccio un regalo. Senta, senta, senta.
Sento volentieri, i regali fanno sempre piacere.
Senta, in radio, in radio.
Comunque, consiglio di vedere anche Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi.
Che è un ruolo drammatico, che è un ruolo drammatico.
E anche, insomma, invece è un ruolo sempre brillante, ma molto carino, è Albergo Roma di Ugo Chitti, che è tratto anche quello da una commedia teatrale.
Certo, lei da Klaus Kinski di Tinto Brass, poi alla fine, questa entente con Pionati, è curiosa. Suo marito è stato, diciamo, il lenone, diciamo.
Beh, è nata così, diciamo, una cosa quasi casuale. Io credo che, a prescindere che comunque la politica non è assolutamente un gioco ed è una cosa estremamente seria, diciamo che io in questa mia veste, che è quella di domani, lo faccio con serietà, ma senza prendermi troppo sul serio,
cioè?
Hai capito? Che nel senso che...
Che va là un po' a cazzeggiare, no?
No, quello nella maniera più assoluta, perché io cazzeggiare casomai...
C'è pure Galeano, quello lo fa con noi, quello lo fa con noi, lo fa con noi un po'.
Sarei rimasta a Firenze a andarmi a visitare per l'ennesima volta la Galleria degli Uffizi e tante altre belle mostre che ci sono in questo momento. Di sicuro avrei speso il mio tempo in maniera più, diciamo, rilassante o comunque insomma...
Senta, ma le faccio una domanda, ma lei è ancora così bella come durante Papa?
Guardi...
Si mantiene bene, sì, si mantiene bene.
Penso di sì, non sta a me dirlo... Comunque,
no, noi abbiamo solo foto.
Certo è che io penso che ogni stagione ha i suoi frutti, quindi insomma la bellezza dei 20 anni è sicuramente una bellezza molto diversa di quella da una donna di 42.
Ma onorevole Pionati, ma insomma lei doveva fare il gruppo di responsabilità e alla fine ci fa porta da Caprioglio.
Più responsabilità di questo.
Occhio a Berlusconi, dice magari, sai, Parenzo, dice occhio a Berlusconi
perché domani so che interverrà al telefono, per fortuna, perché sennò
adesso signora Caprioglio, no, ma lei è a conoscenza di quello della vita privata di Berlusconi, un po' allegra, sì, ha letto sicuramente,
quasi, no? Come tutti, insomma, leggo i giornali, quindi che dire
prendiamo atto certo, però
del resto è un periodo in cui si parla più delle vite private dei politici.
Ma lei l'ha mai conosciuto Berlusconi? L'ha mai conosciuto Berlusconi lei?
Guardi, l'ho incontrato ai 50 anni della Titanus 10 anni fa. Una situazione ufficiale e quindi
non le fece nessun complimento, no? Sarebbe una novità, insomma.
Sarebbe una novità
che il fatto che se non gliel'avesse fatti, insomma, in questo senso.
Beh, vabbè, ricevere i complimenti fa sempre piacere, ma non solo da Berlusconi, anche in questo, comunque fa anche molto piacere ricevere i complimenti dalle donne. E devo dire che, insomma, in questo nel mio caso succede anche questo.
Addirittura.
E quindi questo è molto bello.
Molti complimenti dalle donne.
Sì.
Capito, Parenzo? Non ti fare venire idee strane in testa.
No,
ma senta, signora Capriola, ma quando lei dice i miei valori sono nell'alleanza di centro, di che valori parla, per esempio? Me ne dica uno.
Beh, per esempio, c'è stata una cosa che mi ha colpito molto, che è stato quello appunto di quanto costa, per esempio, oggi avere un figlio, no? Ed io non avendo figli. E comunque, insomma, spero di averne nel futuro. Insomma, è stata una cosa peraltro a cui io non avevo mai pensato, perché comunque rispetto a quando sono cresciuta io, quando ero ragazzina io, di sicuro avere un bimbo, un ragazzino, insomma, ci sono
le
spese molto più alte. Poi comunque anche, insomma, dei valori legati anche alla famiglia.
La famiglia.
Insomma, un percorso alla Claudia Cole, ecco.
Un percorso alla Claudia Cole, dice Parenzo.
Penso che ognuno...
Si è fermata, per adesso la Caprioglio mica si è diventata...
Guardi, io ho ancora tante cose da dire e tante da fare, e comunque, insomma, ognuno nella vita fa i propri percorsi.
Claudia Cole, che ha fatto, è diventata
molto osservante, molto cattolica.
Voglia entrare pure in un ordine? No.
Questo non no. Sì, no. Forse sì.
Risulta, lei risulta, signora Caprioglio?
Guardi, non lo so. Che se anche fosse, insomma,
vabbè, sarebbe da rispettare, certo, per carità.
Non c'è nessun...
Bene, la ringrazio, la lascio al suo teatro.
Grazie mille.
Questo modo la lascio in questo modo, con un ricordo di Paprika.
Non ci sono soltanto i locali che mi ha indicato Gino.
Sai che bella prospettiva, ma ricchi vuoi insistere, eh? I night club sono postacci dove ti rovina la salute. Vuoi mettere una bella casa de lusso dove vengono attori, uomini politici, monsignori, ricchi scianieri coi piccioli?
Voglio più fare la puttana.
E picchi, non c'è uso così. In più, ti schiatta il fegato. E come minimo, ti becchi lo scolo.
È Eccoci qui, Pionati, come sta, carissimo?
Caro amico, benissimo.
Mito assoluto, resti con noi perché la tratteremo per un po', non ci lasci, abbiamo ascoltatori, il pastone di Pionati, poi mi deve spiegare un po' di frasi che lei ha detto di recente. Chi sono i tacchini? Iniziamo su i tacchini, chi sono, Pionati?
Sono i parlamentari dell'opposizione che si stanno convincendo di votare contro Berlusconi, non capendo che quella è la loro cottura, perché in Parlamento non rientreranno più, insomma.
Cioè chi sono questi? Quelli dell'opposizione?
Una marea, quelli che sono stati portati in Parlamento da Veltroni nel PD, oggi che le candidature non le decide più Veltroni, quelli che stanno con Fini, che potrà portare in Parlamento la metà dei propri parlamentari di oggi, Casini lo stesso, quindi è un numero di persone impressionante.
E questi, lei dice, la legislatura non la vogliono fare finire, no.
No, io credo che appunto, io li invito a ragionare su questo, di non far finire la legislatura e quindi mandare avanti Berlusconi, anche se ovviamente domani nella mia assemblea
fondamentale
nazionale,
certo,
dirò la mia opinione.
In che senso dirà la sua opinione? Questa è la sua opinione, no?
No, questa è la mia opinione, diciamo, però dirò che comunque non è una maggioranza risicata che può far andare avanti Berlusconi, in questo sono d'accordo con la Lega, così come...
Lei è a favore delle elezioni e nello stesso tempo...
Tanto alla fine ci arriveremo in maniera molto più...
È vero, però nello stesso tempo dice che sta convincendo i tacchini a votare la fiducia.
Non entrare nel furno, ma certo, umana, cioè oggettiva, che poi tante persone capiscono. Cioè, inneggiare alla propria decapitazione non è un esercizio
contro
di coerenza.
Contro natura, diciamo.
Fini e Casini chiedono ai propri parlamentari di essere responsabili e propongono come primo atto di responsabilità di far cadere un governo, che tutto mi sembra meno che responsabile. Invece noi diciamo che la coerenza vuole responsabilità è uguale governo in piedi. Insomma, è un fatto di logica.
Comunque, caro Parenzo, per il solo fatto di aver portato nell'arena politica Deborah Caprioglio, tanto di cappello a Pionati, 800 24 00 24, Pietro da Perugia, buonasera.
Sono sempre qua.
Eccoci qua. Allora, Pietro, sì. Dunque, il punto qual era?
Concludiamo. Il punto è che non vedo in questa riforma
una lotta definitiva ai baroni, lei dice.
Se lei mi permette, faccio un esempio breve.
Ecco, mi faccia un esempio breve, grazie.
Brevissimo. Criteri di distribuzione dei fondi.
Sì.
Il criterio di distribuzione dei fondi prevede assolutamente un criterio di tipo orizzontale. Le spiego. Se io faccio il mio dovere, però sono in una struttura con 9 persone che non fanno il proprio dovere, io vengo penalizzato perché faccio media con gli altri, mi capisce? E quindi questo non penalizza il merito, non premia il merito.
Sì, no, ma questo qua sono tutte cose su cui si può ragionare.
Ci sono una serie di pillole avvelenate dentro, si potrebbe chiamarle così, mutuando un linguaggio di tipo economico, che rendono questa riforma essenzialmente priva di effetto contro i cosiddetti baroni.
E sono cose su cui riflettere, le ho lette anch'io, anche se credo che alcuni punti fondamentali siano effettivamente di innovazione. L'ex ministro Berlinguer, oggi un'intervista credo al Giorno, l'ex ministro Berlinguer, non sto parlando di un berlusconiano di ferro, dice: questa riforma, ci sono degli aspetti positivi, il testo non è da buttare via. Per cui questo è un contrasto molto forte con quello che poi succede nelle piazze, non c'è dubbio.
Come
Remo, grazie Pietro. Remo da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, senta, 3 cose veloci. Allora, la prima prima la Mussolini, poi Graziano, poi Barbato, poi Ciccioli, poi Pionati.
Grande show della politica. Il grande show della politica.
La prima è questa.
La seconda
è che comunque per fortuna ancora c'è qualcuno che critica, ancora si può fare.
Certo, ma nessuno lo proibisce.
C'è la libertà di esprimere il dissenso, può fare.
Chi lo vuole proibire? Anzi, in Italia si sale pure sui monumenti.
Per fortuna, si occupa pure
Piazza San Marco, non so, tutti i monumenti d'Italia, figuriamoci se non si può esprimere il dissenso.
Civilmente, si manifesta civilmente.
Civilmente stiamo attenti, perché al Senato non era proprio civile la protesta, attenzione.
Civile. Poi oltre
c'è qualcuno che va oltre
con atti di violenza, poi paga e si assume la responsabilità, perché mi sembra che viviamo in un paese dove non paga nessuno ad altissimi livelli.
Non paga nessuno quando si sfasciano le cose durante le manifestazioni o durante i cortei, nessuno paga lì, lo sai bene anche tu Parenzo.
Sì, però un conto sono i black bloc, gli anarco insurrezionalisti, un conto sono gli studenti.
Calma, 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 calma. Remo, allora, che voleva dire?
La seconda cosa. La terza cosa, quindi chiaramente sono per queste manifestazioni.
Vabbè, lei è per queste manifestazioni civili, ma nessuno è contro le manifestazioni di per sé. Io sono solo contro le manifestazioni, ma sono un caso isolato. Sono un caso.
No, lei non è un caso isolato, anzi, lei dovrebbe.
Cioè, io ho una repulsione personale per le manifestazioni, perché secondo me non
lei
servono
ha una
a nulla. Per cui...
sì, che può tranquillamente, come dire, a parole, visto che poi usa le parole, le faccio i complimenti perché sa usare molto bene le parole,
grazie.
Però dovrebbe fare anche un po' attenzione a usarle, perché poi le parole, siccome che hanno un peso,
su questo
provocano,
non c'è dubbio.
Provocano
mica dico che bisogna prendere a manganellate quelli che scendono in piazza, abbia pazienza. Bisogna prendere a manganellate chi tenta di entrare, di rompere dentro il Senato, cioè la polizia deve usare la forza per impedire l'entrata. No,
quindi
oltre, io ho espresso le mie opinioni. Ma no, che provocatore.
Ha un atteggiamento anche un po' arrogantello.
Vabbè, l'arroganza fa parte della vita, uno può, ogni tanto può essere anche arrogante. Remo, un attimo solo, torniamo anche con Pionati. Intanto è tutto finito, Parenzo, è tutto finito qui. C'è anche Zamparini che è tentato dalla politica.
Zamparini?
Presidente del Palermo, sì.
Basta, chiudo.
Senti, mi immagino un'Italia confederale con aree forti come la Sicilia dotate di un grande potere simile ai cantoni svizzeri agli stati membri degli Stati Uniti. Voglio fare un movimento tipo i Tea Party americani. Tutto finito. A tra poco, 800-24-0024, Pionati con il suo pastone, dopo la pubblicità. Allora, eccoci qua, 800-24-0024, Davide Parenzo in collegamento da Roma, Francesco Pionati, Alleanza di Centro, in collegamento da Roma, prima di sentire i titoli della sera.
Fatidica il 14 di dicembre, anche se io penso che qualunque sarà il risultato, la strada delle elezioni sarà sempre più spianata, perché comunque uscirà fuori un governo o un controgoverno con numeri risicati. In queste condizioni sicuramente un governo paralizzato è per il paese la scelta peggiore. Tutti dicono che le elezioni sono una sciagura, sono una iattura, sono la cosa che bisogna assolutamente evitare. Io chiedo che si guardi all'Irlanda, il paese più rovinato in Europa dal punto di vista economico-finanziario, che invece punta proprio alle elezioni per risolvere i propri problemi. Quando si è in crisi, la parola nelle democrazie sane torna agli elettori. Io credo che Berlusconi sia molto più forte nel paese che in Parlamento e che quindi per lui sia utile andare a chiedere agli italiani cosa ne pensi.
Vabbè, questo è un pastore un po' orientato, però Pionati, stavolta non è un pastore di quelli classici,
è un editoriale,
è in controtendenza, perché si parla tanto di elezioni, non elezioni. Secondo me si perde di vista la funzione delle elezioni.
Ma io sono d'accordo con lei, per me elezioni tutta la vita.
Sta passando l'idea che le elezioni sono una maledizione, una cosa pericolosissima. Se è così, in democrazia saremmo freschi, cioè un dittatore potrebbe cavalcare questa idea.
Guarda,
le elezioni sono una cosa fisiologica.
Parenzo, io su questo qui.
Ma non si discute su questo. Ma il primo che non vuole le elezioni si chiama SD. Silvio Berlusconi è il primo che
non le vuole. Ma è vero che non le vuole? Lei che ci parla, Pionati, le vuole o non le vuole queste elezioni?
No, assolutamente non ha nulla contro le elezioni.
Beh, ha detto che è da irresponsabile andare al voto ieri.
Ma perché vuole che siano gli altri a assumersi la responsabilità, mi pare chiaro. Qui il gioco in Italia l'elettorato punisce chi provoca le elezioni.
Capisci, Parenzo, è tutto un trucco. Berlusconi non vuole...
Io ho il coraggio di dirlo, di dire le cose come stanno, perché non ho un problema di grandi masse elettorali da dover tenere calme. Invece loro fanno il giochino del cerino, che è sempre il solito.
Pionati lo sa, la data del 14 è una data importante per l'Italia. Poi c'è la data del 15, quando in Europa ci faranno un paiolo così per i nostri conti.
Vabbè, ma che c'entra questo?
Perché
i conti stiamo a posto, coi conti stiamo a posto.
Ma dicono, guardiamo con responsabilità al 15, all'appuntamento d'Europa.
Sì, ma l'Irlanda come è messa? Come mai l'Irlanda, che sta in condizioni disperate, va al voto? Se fosse quello che dico.
Ma infatti non capisco la cosa assurda che si dice: le elezioni sono incompatibili con la crisi economica. Chi l'ha detto? Ma non
per
è vero.
Forza, perché l'Irlanda ha un paese che
cercare una soluzione.
Rotta.
Vabbè, comunque, Berlusconi ha 40 posti liberi, è l'unico che può offrire poltrone. È una frase forte, Pionati. Lei mi piace perché parla franco, non è che si nasconde.
No, ma
a chi si riferisce lei? A chi si riferisce dicendo questo?
No, dico che poiché Berlusconi, se si va al voto, comunque alla Camera lo sanno tutti che rivince, e quindi becca il premio di maggioranza, i posti lasciati liberi dai parlamentari che hanno seguito Fini, che sono 38, quindi è una semplice operazione matematica, mentre invece dall'altra parte c'è una saturazione grossa e secondo me non sostenibile. Sta succedendo una cosa molto particolare.
E dunque questa storia dell'unico che può offrire
Poltrona. E dunque i parlamentari che non hanno più una certezza di rielezione nel centro-sinistra, secondo me, se non passano con Berlusconi non avranno nessuna possibilità di tornare. Sta succedendo una cosa pericolosissima in democrazia.
Che sta succedendo?
Cioè che si stanno creando gruppi e movimenti parlamentari che non hanno nessuna rispondenza in termini elettorali. Cioè si creano delle fazioni in Parlamento.
Vabbè, pure lei ha fatto un gruppo.
No, io sono solo in questo momento e ho i miei dati elettorali. Io faccio sempre il paragone che è molto chiaro. Io ho preso alle regionali 5.000 voti più delle liste di Rutelli. Io sono da solo, Rutelli ha 6 parlamentari.
È perché è stato più bravo a trovare parlamentari che stanno con lui.
Ma a me non servono i parlamentari perché sono Zavoro. Il problema non è trovare i parlamentari e farli rieleggere. Con quali voti li riporta 6 parlamentari Rutelli in Parlamento?
Ma Rutelli poi andrà in qualche gruppo più grosso, farà un'alleanza con qualcuno.
Ma tutti vanno per portare più parlamentari rispetto ai voti che hanno e c'è qualcosa che non funziona.
Senta,
no?
Pionati, però mi dica una cosa, com'è possibile che lei sta facendo il diavolo a quattro per trovare sostenitori di Berlusconi in Parlamento e nello stesso tempo vuole le elezioni? Mi spieghi,
perché
c'è una contraddizione?
Lo dico subito, la partita che si gioca il 14 non riguarda elezioni sì o elezioni no.
La partita
che si gioca il 14 riguarda quale governo ci porta alle elezioni. Se Berlusconi
è un casino
mantiene...
qui, Parenzo, qui non si capisce più niente.
Se Berlusconi mantiene una maggioranza, anche se risicata, è lui che porta il paese al voto. Invece... Se Berlusconi va sotto può cambiare governo.
Hai capito, Parenzo? Questa è una cosa
sottile,
interessante. È molto sottile. Senta, ma Grassano, caro Parenzo, Grassano, che fa alla fine? Perché vogliamo
Grassano
fare risentire.
Era ad oggi che vota per la maggioranza.
Dov'è?
Era per
Dov'è?
Della sera.
No,
della sera.
Dov'è?
Uscirà domani.
Uscirà domani. Attenzione, scoop.
Corriere ha parlato oggi col Corriere, ha detto che lui vota per la maggioranza.
Oggi uscirà domani.
L'obiettivo è centrato, voterà.
Scusi un attimo, però le faccio ascoltare qualche giorno fa lo stesso Grassano, che era un po' tormentato, no? Parenzo era
sì, angosciato,
rincorso da Exit. Sentiamo.
È entrato nell'alleanza di centro di Pionati, quindi ce lo conferma.
Scusatemi, ma
Pionati ci ha detto di sì.
Ho la ragazza che mi sta aspettando.
Quello che ha detto Pionati ce lo conferma. Comunque fisico atletico, onorevole. Me lo dica, lei sta con Pionati oppure no? Solo questo e non la seguo più. Lei sta con Pionati o sta con Tanoni?
Io in questo momento sto col governo, forse, ma non lo so.
Vedremo.
Le offriranno un incasso.
Scusate, vede che non vedete una voce. C'è la mia ragazza che mi sta aspettando.
Ce lo dice adesso cosa fa?
Buona giornata.
Mai visto ballare un tacchino, guardate intorno ne hai uno vicino, se guardi a destra lui salta a sinistra, e in un attimo è in mezzo alla pista, lui ha la pepe del sabato sera.
Qui non si capisce più niente, caro Parenzo, non si capisce.
Questo è il giornalismo d'inchiesta, capito? Meraviglioso.
Non si capisce più niente. Scusi, Pionati, sì, non ho capito. Questo era qualche giorno fa. Lei mi sta dicendo che oggi. Grassano.
Ma l'ha sempre detto, lui ripete, è una persona che non ha una grande.
Ma questa storia della ragazza.
Abitudine ad essere sotto i riflettori del giornalismo.
Non è una domanda così scomoda.
La cosa che importa è che lui ha confermato oggi, alla quale abbiamo lavorato, è che lui passa dal no. L'ultima volta sulla fiducia Grassano ha votato no a Berlusconi.
Esatto.
E adesso ha annunciato che la prossima volta, cioè il 14, voterà sì.
Hai capito?
E adesso dove si colloca è del tutto secondario.
Cioè, ma va con lei.
Accetto scommesse, se lei fa da. Da bookmaker siamo pronti.
No, ma dico.
Secondo lei dipende da che cosa questo cambiamento di umore, da cosa mangia la mattina, se il caffè.
Questa storia della fidanzata, com'è sta storia? È vero che
la storia della?
Pare che abbia litigato con la fidanzata, per questo.
Non me l'ha detto anche a me, sono problemi privati nei quali non entro.
No, ho capito, ma questa cosa influenza, però.
Tutto, dipende dalla. Diciamo dal carattere delle persone, ognuno ha un proprio carattere, ci sono quelle più emotivi, quello meno emotivi.
Cioè lei mi sta dicendo che il voto di fiducia di Grassano a Berlusconi dipende anche dalla fidanzata, alla fine?
No, questo no.
Beh, come no? Lei lui ha detto...
Assolutamente.
No, non è così. Forse non è così.
No, dipende l'umore della giornata, ma la scelta politica Grassano l'ha fatta
come
e la rispetterà perché è una persona seria.
E dunque voterà la fiducia, sicuro domani...
Voterà a favore del governo.
A favore del governo, Grassano. Sì. Ed entra nel suo gruppo Alleanza di Centro oppure no?
Per me l'accordo, diciamo, era stato impostato in questi tempi. termini, ma non è quello che mi preme. A me quello che interessa, ripeto, è far passare, far insomma sostenere da una fascia più ampia possibile di parlamentari il governo. Poi in questo momento di cambiamenti continui di fronte, gruppi e sottogruppi, mi interessa in maniera relativa.
Senta, ma alla fine dunque
sto lavorando, anche in questo lo vedrete domani, perché sono un'idea della democrazia, penso sana. In democrazia conta stare sul territorio ed avere
quello sempre,
sul territorio. E quello sto lavorando da due anni in maniera abbastanza seria. Eravamo in tre regioni alle regionali di quest'anno, adesso siamo in 11 regioni, quindi a me interessa quello. Prima o poi il red dell'azione elettorale arriverà e lì si vedrà quello
si vede,
che siamo.
Ognuno là deve misurarsi.
Si conta in voti e non in passaggi parlamentari che sono del tutto
non c'è dubbio. Senta, ma dunque alla fine tra Tanoni e Pionati ha scelto Pionati, Grassano, o no? O resta con
Tanoni? Sì, diciamo, tra Tanoni che continua a votare contro e da liberale coerente e Pionati Tanoni, che vota a favore, lui ha scelto sicuramente la metà della mela di Pionati.
Hai capito, Parenzo, qualcosa o no?
No, diciamo che è una cosa cose di pazzi.
Vabbè, comunque no, devo salutare sì, c'è un dramma in corso, dramma di Grassano.
Questo se ne esce con le elezioni, perché lui è un lavacro, si finisce questa storia.
Il lavacro.
Va di fronte agli elettori e dice: siamo un gruppo di persone, queste qui.
Oppure siamo dei poveri stronzi, sì, certo.
O ci date di sì o ci dite sì o ce ne andiamo a casa. E finisce questa quella che dalle mie parti chiamano Zezza.
Come si chiama?
La Zezza, che è una festa popolare molto allegra, molto confusionaria, in cui si balla senza avere coppie fisse.
Non è come la Vaiassa,
non è
la Vaiassa.
No, la Vaiassa è più napoletana, io sono più a Irpino.
Non è la festa,
Zezza,
non c'è festa.
Ho capito che è una festa un po' osè, però.
Non c'è Bunga Bunga, no?
No, noi no, siamo assolutamente morigerati.
Sobri.
No, io voglio dire, non inattivi ma sobri.
Beh, questo non è male, non inattivi ma sobri. Pionati, grazie, a presto.
Serata.
Domani congresso di Alleanza di Circongresso, come si chiama? Non mi ricordo.
Sì, Assemblea Nazionale.
Attenzione.
Grazie, un abbraccio.
20:10, pubblicità. Eccoci, ascoltatori. Andiamo a Modena. Matteo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Siete, infatti mi sembrava un po' strano che la Mussolini fosse ospite in trasmissione da lei.
È spesso ospite qui.
No, perché da buona vaiassa io me l'aspettavo a Napoli a sbraitare contro i rifiuti, ecco.
Che c'entra, scusi?
No, perché...
Non c'entra niente, però vabbè, insomma, faccia pure.
La Mussolini poi parla della Ola, quando nel suo gruppo c'è uno che tira fuori la mortadella...
Guardi che non c'entra assolutamente nulla, parlava della Ola e dei Finiani ogni volta che il governo va sotto.
No, tanto uno tira fuori la mortadella e tira lo spumante.
Vabbè, Matteo, non c'entra niente con la Mussolini. Se vuole continui pure, però se no do la parola a Enrico da Siena, se deve fare interventi sconclusionati. Faccio un intervento che abbia un minimo di senso. Che c'entra la mortadella? La mortadella fu... il protagonista della mortadella si chiama Nino Strano. Non c'entra niente con la Mussolini, abbia pazienza. Cioè, la Mussolini diceva che i Finiani ogni volta che votano a favore che il governo va sotto fanno la Ola. Questa...
quando è caduto il governo Prodi la sua
ma cosa
parte,
c'entra? Cosa c'entra?
Ha tirato fuori la portadella e allora che facciamo?
Enrico da Siena, buonasera.
Buonasera, dottor Frusciani.
Dica.
No, volevo semplicemente dire che io invece mi trovo molto d'accordo sulle proteste che stanno facendo in questo momento gli studenti. So che la faccio un po' arrabbiare.
No, ma guardi scusi Enrico, io non è che ho detto che devono essere presi a cannonate, abbia pazienza. Io do un giudizio politico, a parte che secondo me sono manifestazioni politiche contro il governo, questa è la mia opinione, legittime, ma manifestazioni politiche contro il governo.
Il provvedimento del governo, lei ha assolutamente ragione, quindi non c'è niente di male.
No, ma politiche contro il governo, cioè nel senso, la questione dell'università è uno spunto infatti c'erano dei cartelli, delle cose... che non c'entravano niente con l'università.
C'è una protesta sociale che non riguarda solo il mondo.
Ma quale protesta sociale? Ma le proteste sociali, ma non sono queste qua, queste sono minoranze.
Prego, mi scusi.
Prego, dica. No,
le volevo semplicemente ricordare che non è soltanto il problema dell'università, è un problema che riguarda, per esempio, vengo da una terra, sono in una terra che è la Toscana, dove ci sono per esempio i lavoratori della Eaton che manifestano,
ma sì,
dove ci sono,
certo,
delle tensioni sociali molto forti.
Certo, ci sono aziende che vanno male, aziende che chiudono, e i lavoratori che sono in difficoltà, non c'è dubbio. Ma le proteste sociali sono un'altra cosa. Cioè, quando uno dice c'è la protesta sociale, ma che, cioè, che significa la protesta sociale? Non è che c'è la gente con i forconi sotto Palazzo Chigi che vuole, che vuole impiccare Berlusconi. Abbia pazienza.
Proprio l'altro giorno è stato stigmatizzato in maniera molto forte un attacco al Senato da parte degli studenti. Allora, delle due l'una, o c'è questa protesta sociale,
ma quella non è la protesta sociale, sono quattro estremisti che invece di fare una manifestazione pacifica vanno sotto il Senato e cercano di entrare al Senato.
Ma delle due l'una, o sono pericolosi, come dicono,
ma non so mai che vuole dire pericolosi.
Allora,
pericolosi,
allora, si enfatizza molto ad arte questi episodi appunto per screditare complessivamente il movimento, cioè...
ma il movimento per movimento, il movimento, ma... il movimento. Questa cosa qua,
il movimento esiste, c'è un movimento sociale, c'è una voglia di democrazia, di partecipazione.
Di democrazia, perché invece questa che una voglia di democrazia, perché la democrazia manca, uno ha voglia di una cosa che non c'è.
La democrazia è reale, dottor Cruciani, so che magari
non c'è,
anche
su, non c'è.
La democrazia reale è molto ristretta.
Molto ristretta. Che vuol, che, secondo lei che cos'è la democrazia reale? Scusa.
La democrazia è partecipazione.
Partecipazione,
ovviamente. Lei non sarà d'accordo con me, io penso alle forme dell'America Latina, tanto per essere chiari.
Che vuol dire l'America Latina? Cioè, Chavez,
sono fuori tempo, no, dal suo punto di vista. Però,
cioè, che vuol dire l'America Latina? Scusi,
non è democratico. Tema che impone una riforma e non sente, perlomeno sentire, gli operatori.
Io, ma chi l'ha detto? I rettori sono quasi tutti d'accordo. Chi l'ha detto? Poi è criticabile il fatto che siano d'accordo. Secondo me si dovrebbero scontentare anche un po' i rettori.
Bisognerebbe sentire un po' tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola. Io, per esempio,
Enrico, io sono contrario a queste cose qua. Quando si fa una riforma, uno dice: no, scusi un attimo, Enrico. Quando si fa una riforma, uno dice: allora, prima di fare una riforma, bisogna sentire tutti. Bisogna dare ascolto a tutte le parti sociali coinvolte. Questo significa non fare un cazzo. Adesso lo dico in maniera esplicita, questo significa non fare nulla, mai nulla. Se uno dice prendo, do un po' a questa, quest'altra, questa, quest'altro, io mi preoccupo delle riforme, non sto parlando di questa, delle riforme in cui tutti sono d'accordo, significa che non sono riforme, perché se non scontenti nessuno, non ci sono, le riforme non esistono, cioè è una contraddizione in termini una riforma che accontenta tutti. Bisogna ascoltare quel, no, se li ascolti è peggio, se li ascolti fai un errore, non fai una riforma, fai una riformicchia, una cosa inesistente, perché evidentemente se li ascolti e quelli sono d'accordo, significa che nessuno. In Italia ci devono essere riforme che vengono imposte con i sacrifici, altrimenti non si va da nessuna parte. Traffico. Recuperiamo con l'ascoltatore di prima, ce l'abbiamo? Eccolo qua. Prego,
sì,
prego,
ci sono,
prego. Scusi.
No, però scusi, è singolare che lei parla di democrazia, mi permetta di essere
sorpreso,
e poi dice le riforme imposte dall'alto.
Ma allora, non imposte dall'alto, nel senso, non imposte dall'alto come fossero, ci fossero i dittatori. E la le persone sono elette per decidere, non è che sono elette per fare poi le consultazioni.
Sì, ma devono rispondere a qualcuno e poi.
Ho capito, rispondono quando ci sono le elezioni.
Sì, però scusi, non è che un governo viene eletto e poi in corso d'opera può fare tutto quello che vuole. Vede, questo
ma
è un
certo che è così, ma è il concetto della democrazia, Enrico.
Ma la democrazia
ma la democrazia è fatta di scelte, qui non sceglie mai nessuno.
Ma ci sono i sindacati, le associazioni.
E va bene, quelle si consultano, uno sente i pareri e poi decide.
Non è solo il Parlamento, dottore, la democrazia non è solo il Parlamento.
Scusi, Enrico, però abbia pazienza. In Inghilterra...
La democrazia rispetto a quello che la si pensa in modo tradizionale. Ecco, proprio questo, la democrazia è un sistema complesso che vive di tanti mondi che si collegano.
Certo, purtroppo in Italia
se mi permette, è democratica anche la magistratura, cioè la democrazia.
Che c'entra la magistratura? Adesso è un'altra cosa.
No, si regge però sulla divisione dei poteri, sul fatto che non c'è un potere
questo...
sovraordinato all'altro.
Ma sì, ma io sono
decide, di se uno decide ma contro la democrazia,
cioè, scusi, Enrico, abbia pazienza, il punto.
Io non sono un liberale.
Quello sarà capito, però il problema è un altro, Enrico, Parenzo stava dicendo giustamente, per carità, uno deve essere, non è che deve essere liberale per forza.
Io dico questo, quando la Thatcher in Inghilterra fece delle riforme strutturali, andando con dolore contro i minatori che non voleva in un periodo di grandissima crisi, e chiuse tutto e convertì il paese, lo riportò fuori dalle secche, non è certo i sindacati lì gli fecero le proteste, ma questa andò avanti come un fuoco di vita. Le riforme vanno fatte così, voglio dire, c'è una maggioranza e
scontentando, nessuno in Italia impone delle riforme scontentando,
nessuno ha coraggio di essere impopolare, questo è il problema.
cioè quella la questione,
tutti,
la questione degli avvocati, certo, la questione degli avvocati è tutto finito, è tutto finito. Zamparini,
è tutto finito.
Zamparini, ti voglio leggere Zamparini. Bisogna dotare la Sicilia di un grande potere simile a quello dei cantoni svizzeri. Bisogna invitarlo a Zamparini nei prossimi
questo
giorni.
È interessante, questo è un concetto importante.
No, ma che poi è pure, cioè, non è nemmeno troppo folle come concetto.
Sì, non è il primo che l'ha detto, diciamo. Però
no, ecco, così. Poi è uguale, simile a quello dei cantoni svizzeri, è favoloso. Vorrei scendere in campo, non per fondare un partito, ma un movimento. Vabbè, insomma, perché sono preoccupato per questo paese.
Preoccupatissimo.
Mi immagino un'Italia confederale con aree forti come la Sicilia, dotate di un grande potere simile ai cantoni svizzeri. Agli stati membri degli Stati Uniti. Io penso che la Sicilia non abbia bisogno di un euro dalla Lombardia.
No.
Ma no. Sconta il fatto che è stata privata della sua capacità imprenditoriale.
Ho capito.
Che vuol dire è stata privata della sua capacità imprenditoriale? Hai capito tu? Io non l'ho capito. Molti
ma
giovani.
Ma è già una regione autonoma o no?
No, forse bisogna dire.
Forse non lo so.
Molti giovani mi vengono a trovare. Più che un movimento politico, vorrei costruire qualcosa di simile ai Tea Party americani, che vanno molto di moda in questo periodo, ma quelli sono troppo di destra, attenzione, poi c'è questa riflessione. Io voglio un gruppo che persegua la buona amministrazione e sia calato nel sociale.
Questo è nuovo, eh?
No, perché secondo Zamparini
la buona amministrazione, io non ho mai visto un politico che vuole invece una cattiva amministrazione staccato dal sociale. Non ne conosco uno, ma magari sono stupido io, eh.
Basta.
Ho mai sentito un politico in campagna elettorale dire io voglio fare una politica staccata dal sociale e una cattiva politica, non l'ho mai visto io.
Basta con
idiota.
Basta con la demagogia, dice. Chi governa, lui Zamparini poi, chi governa non deve essere di destra o sinistra.
Niente.
Ma un partito della buona gestione, che tuteli più deboli, e questa non è demagogia.
Anche questo però è importante.
È tutto finito. Enrico, che mi dice di Zamparini? Mi dica qualcosa di Zamparini. Lei
tirate giù la Claire, chiuso.
Chiama l'ambulanza.
Gli stampanti,
è un vecchio progetto per la verità, ma se non vanno...
Lei è molto simpatico, caro Enrico, molto simpatico, però è passato il tempo degli scioperi, le proteste, basta.
No, è appena incominciato, amico mio.
È appena incominciato, forse, sai, bisogna vedere, la democrazia piano piano non è un mandato in bianco.
Quanto mi manca l'Imbelvito da Pisa? Imbelvito!
Sarei un po' imbelenito però, da Siena, così...
Lei magari... è imbelenito, però l'Imbelvito è il mio primo amore.
No, io cerco di essere tranquillo, ma davvero le garantisco che...
Che cos'è che la fa imbelenire lei, Enrico?
No, vabbè, sai, io sono un insegnante di scuola elementare, per cui la riforma l'ho subita senza poter dire niente. In quel caso è molto difficile sostenere, perché il ministro Gelmini, se in estate che non avrebbe fatto una riforma, presentò il decreto il primo settembre e lo fece approvare il 30 di ottobre.
Sì.
Scusi, una cosa rapidissima, uno straccio di un maestro elementare o di un pedagogista.
Sì. Ma perché riforma? Tutti quelli che provano a riformare la scuola vengono poi impallinati?
Tutti. Di sinistra, di destra, tutti.
A Berlinguer
perché c'è uno spirito, Enrico, mi scusi, me lo lasci dire, c'è uno spirito di conservazione nella scuola italiana che è spaventoso. Comunque la si pensi, c'è uno spirito di conservazione. La scuola italiana, me lo dice un mio amico che è consulente anche della Gelmini, adesso non posso dire chi è, eccetera, eccetera. La scuola italiana, ma anche l'università, è irriformabile.
Può sempre uscire, si può sempre riformare in senso migliorativo o peggiorativo, non è detto che la riforma sia sempre una
certo, lei ha ragione, poi non è che si possono fare delle porcherie, anche le lauree 3+2 sono state una porcheria, per carità.
Io lo dico, io sono le riforme in senso progressista, ovviamente, per il progresso.
Sì, ma anche
società.
Là bisogna intendersi che significa
che
progressista.
Le riforme, io lo dico, lei ora riderà, ci sono delle riforme reazionarie. Lei magari si metterà a ridere per quello che dico, però
no,
io credo che ci sono delle riforme che agevolano appunto il progresso della società. Sì. E ci sono delle forme reazionarie.
Beh, è difficile, insomma, il progresso della società o reazionarie. Intanto, attenzione, sì, Enrico, notizia che arriva. Sì, un attimo. Notizia, che la Carfagna non sarà candidata a sindaco di Napoli, lo dice Berlusconi. Rispondendo a una giornalista prima di lasciare la prefettura di Napoli. Beh, certo che è una frase impegnativa da parte di Berlusconi, perché la Carfagna è un peso forte.
Era appena tornata a casa.
Però evidentemente non è, insomma, ci sono problemi là in Campania, magari non avrebbe il sostegno di tutti. Vabbè, vedremo. Enrico, qual è la battuta finale?
No, le volevo dire, lei mi ha chiesto prima sulla democrazia, per esempio l'ultima legge elettorale che è stata fatta, quella con cui votiamo adesso, è una legge reazionaria, perché proprio i cittadini del potere di
no, ma reazionaria, non è reazionaria,
è una portata,
lo so che lei non è
Ma sa, io purtroppo sono affezionato a questi termini, anche se ho 40 anni e sono un po', come dire...
Lei ha 40 anni? Lei ha 40
44,
anni?
44, sì, ma sono...
Dimostrava di più come voce, anche a me lo dicono, non è un insulto.
Sono un cattolico di sinistra, quindi guardi, proprio le ho tutte i difetti.
No, c'è una frase di oggi...
Sono tra quelli che non è andata al Family Day, insomma, comunque...
C'è una frase di oggi, di Fini, sulla legge elettorale che volevo ripescare, dopo la trovo, perché Fini contro questa legge elettorale è curioso, bisognerebbe ripescare le sue dichiarazioni nel 2006-2005 quando fu approvata. Attilio da Perugia, grazie Enrico. Attilio, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica pure.
Buonasera Cruciani, guardi. Lei deve essere preso dalla parte dell'ironia, perché sennò ci si arrabbia. Invece con lei bisogna ridere. E con Pionati io mi sono fatto un sacco di risate. Pronto?
Sì, sì, la sentiamo molto attentamente. Siamo qui
perché
tutto
ricchi. È un altro figlio della mia terra. Io sono un irpino trapiantato qui in Umbria. E Rotondi, Pionati, tutta questa scuola di Levi. È una cosa, uno spettacolo di
comunque,
lezione democristiana.
Comunque sono uno spettacolo. Certo, ma io per questo li chiamo. Io per questo
non
lo
ho capito niente. Io non ho capito niente, ma non ho capito niente quando ero giù in Irpini a sentirli. Non ho capito niente adesso che sono io non li capisco mai. Cioè, quella scuola della mia terra, della mia martoriata terra, è una scuola straordinaria, politica pura, cioè dir tutto per non dire niente.
Com'era quello di com'era Demita Parenzo, le convergenze parallele?
Le convergenze parallele di Demita, straordinaria, straordinaria.
Le convergenze parallele. È un giro di Demita.
Peraltro, io vengo da un paese dove c'è stato questo Fiorentino Sullo che lei ogni tanto...
mitico, non mi tocchi Fiorentino Sullo.
Mitico Fiorentino Sullo. Quindi immagini, cioè, io sono cresciuto in quella città.
Ce l'abbiamo Sullo?
Così?
Ce l'abbiamo Sullo?
Perché quando uno va a fare la spesa, parla in questo modo, cioè un chilo di patate, cosa gli dice? Tutto un giro di parole, cosa dice quando va a fare la spesa uno? È vita che fa la spesa, cosa dice?
Ci potrebbe essere...
potrebbe ragionare sull'ipotesi di avere forse, col consenso di tutti, delle parti, forse
un prezzo leggermente più, dipende però dall'accordo con la sinistra. Fiorentino Sullo però, Fiorentino Sullo qui alla Zanzara, sempre il solito.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
E beh, sempre questa è la regola fondamentale. Borsa, resti con me. Eccoci qui, 20:34, 800-24-0024 per chiamarci. Questa è la Zanzara, caro Parenzo, in collegamento.
Sto facendo un bancomat, aspetta adesso.
Vai, quanto prendi?
Inserisca la carta,
sì.
3, 4, 2.
No, che fai? Il codice? Sei impazzito?
Sei in diretta. Cosa ho detto?
No,
3, è andato in onda?
Sì, solo le prime due cifre, poi non dire, sennò ti assaltano.
3, 4, 2, 5.
Ma beh, lascia perdere il codice, quanto devi prelevare? Non voglio essere responsabile del...
Aspetta. Conferma, prelievo, sì. Bancomat, non ci sono soldi disponibili, niente, non si può prelevare.
Nulla.
Mi ha fatto la manina, mi ha fatto, ma che vuoi prelevare? Devi mettere i soldi, no, prende.
Vabbè,
niente?
Niente. Niente.
Come dirà, mi ha fatto con la manina, ma che vuoi? Oh.
Senti una cosa, ecco, dove eravamo? No, Montezemolo sembra che abbia detto ci vuole una grande lista civica nazionale.
Non se ne può più.
Cioè, allora io voglio dire una cosa,
cosa
da Fazio, da Fazio l'altro giorno aveva detto che non si candidava, no? La politica, no? Non scende
in
politica,
non mi interessa, eccetera.
Poi adesso ci vuole una grande lista civica nazionale. Uno però se fa le fondazioni, si esprime e parla di politica ogni giorno dicendo che questi politici sono inefficienti, che in 15 anni non è cambiato nulla, però poi a un certo punto no.
Le fondazioni sono i surrogati dei partiti, cioè siccome i partiti non esistono più, infatti sono proliferate le fondazioni. A destra quante se ne contano nel centro-destra? Almeno 4 o 5, quella di Matteoli,
anche di più,
fare futuro, più. Eccetera. A sinistra uguale. Quella di Veltroni, quella di D'Alema, cioè siccome non esiste più il partito, così come era concepito la Prima Repubblica, luogo di discussioni, dialettica, di mediazione, questi sono fatti la fondazione, con il doppio vantaggio che si pigliano i sordi e discutono pure e poi si candidano, perché le fondazioni sono un ottimo strumento per... E questo è il problema.
Intanto, Fini sulla legge elettorale. Nell'attuale legge elettorale c'è un premio di maggioranza che non risponde a una concezione propriamente democratica, dice Fini. Non risponde a una concezione propriamente democratica. L'ha approvata lui la legge, eh? veniva definita legge truffa, quella in cui se si aveva il 50,1 dei consensi si prendeva il premio di maggioranza. Oggi siamo partiti dal 30%, un altro il 29%, un altro il 28%, chi ha il 30% prende il 55% dei seggi. Beh certo, questo è il premio di maggioranza che tu stesso, signor Fini, hai introdotto. Forse questo è il motivo per cui Berlusconi pensa di andare a votare, invece il voto non ci sarà. Beh, questo è interessante, il voto non ci sarà, l'ho detto leader di Futura Libertà incontrando i Magnifici 100, il movimento della società civile di Giuseppe Consolo. Anche questo,
i Magnifici
100, il come movimento Magnifici? Della società civile di Giuseppe Consolo. Qui ogni singolo deputato,
i Magnifici 100.
Sì, è il movimento della
società, i Magnifici 100 si chiamano.
Così si chiama, è una di quelle fondazioni di cui parlavamo, il movimento della società civile di Giuseppe Consolo. Hai capito?
I Magnifici 100.
I Magnifici 100.
Che meraviglia.
Confini che parla male del premio di maggioranza che lui stesso nel 2005 ha introdotto.
Vabbè,
dicendo
quello, sai.
No, ho capito, uno può cambiare idea, ma non è che può dire che è una cosa antidemocratica. Abbi pazienza.
Beh, non ha detto antidemocratica.
Come no? Non risponde a una concezione propriamente democratica.
Cioè, ha detto che sì, però vai seduto in un ragionamento, cioè andando al voto oggi.
No, però scusa, mi lascia perdere adesso. Queste sono
sì.
sono
risulterebbe soltanto una camera, cioè ci sarebbe l'ingovernabilità stando questo sistema.
Abbi pazienza.
Politico.
Ha detto nell'attuale legge elettorale c'è un premio di maggioranza che non risponde a una concezione propriamente democratica. Ma il premio di maggioranza l'ha introdotto lui, ma l'ha introdotto lui il premio
ma
di
no, lui Calderoli.
Ma che Calderoli? Ciò delle dichiarazioni di Fini del 2005
sì,
che dicevano questa
votato,
legge è
certo.
Immodificabile, questa legge è la cosa più bella del mondo, è un compromesso, però è una legge che funzionerà e tutto, ma vuoi che te ne ripeschi o no?
Finalmente si è reso conto che è una porcata, che ci devo dire, evviva la redenzione, evviva che finalmente anche lui si è pentito, che si bisogna fare? Meno male, si è aperto gli occhi anche
con
lui.
Con chi eravamo? Con Attilio da Perugia. Attilio,
eccomi.
Eccoci qua.
E vuole che non vale anche per Montezemolo la frase di Rotondi detta da Fiorentino Sullo?
E forse lei ha ragione, c'è sempre la frase di Fiorentino Sullo.
Io oramai mi sono rassegnato.
E infatti è inutile che ci arrabbiamo su queste cose qui.
Questo io guardi all'inizio, quando l'ascoltavo, sì. Io dicevo, ma guarda sto testo.
A chi diceva? A me?
Ogni tanto
capita,
scappa,
insomma,
no?
Capita.
Capita, voglio dire, anche la sua professione, quello che vuole sentirsi dire,
è chiaro, tanto, sì,
no?
È
cambiata così tanto la zanzara da quando l'ascolto che è diventata una cosa più simpatica adesso che non
oh,
monotono,
meno male.
Io sono un fautore degli ospiti, quindi io mi diverto da impazzire quando lei ospita qualsiasi persona piuttosto che che è stato Calderoli,
no Calderoli non vuole venire alla zanzara,
c'era Borghezio,
Borghezio è inarrivabile.
Una cosa stupenda. Non ha chiamato il beduino Gheddafi proprio perché si è fermato a tempo, se no avrebbe creato una crisi.
Ma che crisi?
L'ha pensato.
Forse anche peggio,
anche peggio.
Per fortuna Borghezio non è in grado di provocare nessuna crisi.
No, per carità, guarda, però è uno spettacolo.
Borghezio è uno spettacolo nello spettacolo.
Con lei c'è da divertirsi sempre, in questo senso.
Vabbè, no. Attilio.
Volevo concludere il mio intervento su Pionati, ritornando a questa forma sua tutta personale di pensare ai tacchini. Bene.
Sì.
Non ha fatto,
cioè a Pionati voleva tornare.
Pionati era l'intervento iniziale.
Sì, Pionati. Allora che mi vuole dire? Concluda su Pionati.
No, concludo su Pionati dicendo che ha certificato quello che normalmente si è sempre pensato, ovvero sia che non si va in Parlamento per un bene comune, ma si va per un interesse proprio, perché ha fatto un ragionamento.
È quello. Lo stesso Pionati, Parenzo, è stato eletto con l'UDC, poi.
Per carità, chiudo dicendo
Grassano.
Che toccherà morire ancora una volta con un'altra voce, ma democristiani.
Grassano, Parenzo, hai capito? Grassano.
Grassano.
Però ci ha dato una notizia Pionati, poi bisogna vedere.
Sì, notizia fondamentale perché abbiamo il governo guadagnato un punto in più.
Sì, con l'adesione pare sicura. Fidanzata permettendo dell'onorevole Grassa.
Sì, questo è incredibile, dipende un po' da come si sveglia la mattina, la cosa inquietante.
Sì. Montezemolo, ecco la quale dichiarazione. Ci potrebbe essere una grande lista civica nazionale con un obiettivo preciso e che pensi a un bipolarismo che non è quello di adesso, che non funziona più. Vabbè, lo ha detto Luca Ordeo di Montezemolo, certo, di fronte a Cacciari. Parlando agli studenti della scuola di formazione politica diretta da Cacciari, qui non si capisce più niente. Secondo Cacciari, per cambiare l'attuale politica italiana c'è un'unica possibilità. Beh, questo è Cacciari, un grande movimento che non attinga al teatrino della politica tradizionale di oggi. Se guardo alle Seconde Repubblica, vedo che è stato un fallimento. Beh, questo poi lo sappiamo.
un fallimento, è stato un fallimento, avrà detto, non semplicemente un fallimento, un fallimento.
Fallimento, come l'avrà detto? Un fallimento.
Sicuro, ma è stato un fallimento devastante, devastante.
Vediamo se alle 20:45, perché non riusciamo a contattare Ciccioli per il proseguo della giallo. L'onorevole Ciccioli, un altro personaggio fondamentale.
Ah, Ciccioli, sì, quello che ha aggredito
Barbato. Aggredito Barbato, siccome non lo troviamo per telefono, vediamo di collegarci con Cacciari fra 3 minuti, se troviamo naturalmente il telefono, sempre su Montezemolo, per seguire queste novità su Montezemolo. No, ho capito, so che studia, però
a quest'ora è poi sempre me, però può essere che...
però è sempre disponibile con noi. Allora volevo capire se ci date notizie nuove su Montezemolo. Ettore da Catania.
Ma chi è Cruciani?
Ettore, sì, fino a prova contraria sono io, sì.
Il dispettoso Cruciani.
Ma è dispettoso, no, insomma, è normale.
Ma c'è anche Parenzo?
C'è sempre Parenzo.
Sempre, sempre, su un taxi, a bordo di un taxi.
Perché da quando lei ha epurato la trasmissione da Telese è diventato un po' meno simpatico, devo
epurato,
dire. Però.
Epurato, è una parola grossa, su. Non mi faccia parlare, su.
Ci divertivamo senz'altro di più. E
vabbè, questo è un giudizio personale, c'è gente che si diverte di più, c'è gente che si diverte lo stesso, c'è gente che si diverte di meno, il mondo è fatto così, è bello perché è vario, insomma, no?
Però apprezzo che non si sta arrabbiando stasera.
No, perché mi dovrei arrabbiare? Io mi arrabbio sempre in realtà. Però con
no,
lei...
ma ce lo faccio tornare, Teresa, perché insomma non vorrei ritornare dalla concorrenza, quello lì, l'intollerante.
No, mi scusi, adesso che cosa c'entra questo? Tornare dalla concorrenza è una frase che lei non deve mai pronunciare, perché la pena potrebbe essere molto grave.
No, per è una... molto intollerante quello lì. Quindi
no, ma lascia perdere l'intolleranza, lei. Però.
Ma non esiste concorrenza.
Io volevo.
Un attimo solo, una voce che viene da 8:30, un attimo.
Europei, degli altri paesi nostri vicini e di quelli con dei paesi che sono altrettanto evoluti almeno quanto il nostro, anche se magari non hanno una storia.
Aspetti,
così lunga.
Aspetti, ingegnere, la interrompo un attimo perché vorrei verificare, mi scusi, perché noi non la sentiamo tanto bene. Mi verificate per favore l'audio dell'ingegner Bombassei? Sì. Mi scusi, lei ci sente?
Era Bombassei, il collegamento con 8:30, la puntata stasera di 8:30 ha come titolo L'autunno caldo di operai e studenti. Sono ospiti Bombassei e altre persone. Bene, chi abbiamo? No, eravamo con Ettore da Catania. Prego, Ettore. Intanto, sì. Bombassei ha continuato. Interessante. No, sentiamo un attimo 8:30 sull'autunno caldo di operai. Un attimo, studenti.
Nel portare un contributo alla crescita e all'innovazione delle aziende, e credo che anche le università possono guadagnare. I pochi esempi che ci sono possono testimoniare la veridicità di quello che sto dicendo. E secondo, credo che ci si avvicini a quelli che sono gli standard degli altri paesi europei.
Vabbè, il discorso è molto lungo. Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria, ospite in diretta, collegamento da Bergamo, con 8:30. Ettore, allora, che voleva dire?
Sì, io volevo riallacciarmi un attimo a quanto detto finora circa le proteste studentesche. Condivido quel che dice Parenzo, che è solamente l'inizio. Anzi, io mi auguro che sia veramente l'inizio e che questi qui vadano a scuotere il palazzo e mandino giù Alibaba e i 900 ladroni, perché insomma l'avidità sì, va bene, però adesso credo che veramente è il momento.
Alibaba e i 900 padroni, chi sarebbe? Mamma mia, che noia.
I 900 più o meno sono i parlamentari, no?
Il problema sono i parlamentari, che pure si dovrebbero ridurre, Ettore. Il problema sono i parlamentari.
No, il problema è che devono andarsene proprio a casa tutti quanti.
Ma che vuol dire andare a casa tutti quanti, Ettore? Che vuol dire? È una cosa senza senso, è vuota di qualsiasi significato. Cosa vuol dire devono andare tutti a casa? Tanto le elezioni ci saranno sempre, qualcuno ci sarà al posto di questi personaggi o no? Cosa vuol dire andare tutti a casa? La parola andare tutti a casa la può dire Beppe Grillo, ma non la può lei, che mi sembra una persona che ha un minimo di raziocinio. Perché dice una cosa di questo tipo? Devono andare tutti a casa, per sostituirli con cosa? Con Wikipedia, con i computer, con che cosa?
Le stesse persone, continuiamo a sentire le stesse musiche.
Ho capito, voti per qualcun altro. Lei per chi vota, per esempio, Ettore?
Ma io, guardi, ho avuto delle simpatie per il Partito Radicale in passato.
Poi adesso, per chi ha votato, per esempio, con questa schifosa legge elettorale del 2008, per chi ha votato?
Ma tra due mali voto a sinistra, non c'è dubbio, perché a sinistra...
Ma lei dice che vorrebbe andare, lei dice che vorrebbe mandare tutti a casa, allora...
Certo, anche...
E allora almeno abbia rispetto, almeno abbia rispetto per le persone che ha votato, no?
Ma no, assolutamente no.
No, manco per quelli che ha votato, rispetto.
Assolutamente inadeguati anche...
anche loro inadeguati, assolutamente.
Vabbè, ma mandare tutti a casa significa in realtà dire in maniera molto più, come dire, logica, che ci vorrebbero nuove elezioni per cambiare classe politica, giusto o no?
Sì, assolutamente.
E allora
sì,
che significa Alibaba e 900 anche, ladroni? Che vuol dire Alibaba e 900 ladroni?
Riducendo il numero dei ladroni, perché voglio dire, insomma.
Ma non sono ladroni, su. Ma non è questione. Io pure sono d'accordo al fatto che al massimo ci vorrebbero 300-400 parlamentari, che 900 è una follia, ma questo. Diciamo da anni inascoltati, non noi, le persone più raziocinanti. Traffico, torniamo subito con l'onorevole Carlo Ciccioli. Allora, le convergenze parallele, qualcuno ci suggerisce che erano di Moro, no? Ma io in realtà non ricordo bene, di Moro, di
sì, Moro, è vero.
Vabbè, ma i nostri ascoltatori sono molto puntuali, ci bastonano, ci stuzzicano. Qual era l'espressione tipica di De Mita? Sai che mi sono dimenticato completamente. C'era un'espressione tipica, no? Non era le convergenze, anche quelle, le convergenze parallele. Cos'era? Non me lo ricordo.
Non mi ricordo, De Mita. Bisognerebbe chiedere. Bisogna
no,
chiedere,
ma forse anche. Anche lo stesso
Scalfa.
Anche lo stesso De Mita utilizzava questo termine, le convergenze
parallele. Non mi ricordo però, perché ne ha dette talmente tante. Che guarda su Wikipedia. De Mita, sì, Wikipedia, no, Wikio. Ah, sulle citazioni, Wico, come si chiama lì? Wico per le citazioni.
Sì. No, è una cosa alla Grillo questa qua.
Guarda. Citazioni.
Allora, sigla del giallo.
Sto andando a una cinetta.
Sì, sì, lo so, sigla.
Come fai a saperlo?
Carlo Ciccioli, eccoci qui di nuovo, come sta?
Salve, bene, benissimo. Vengo da una manifestazione affollatissima con Gianni Alemanno qua vicino ad Ancona.
Senta, quante giornate di squalifica ha preso lei dal Parlamento? Tre?
No, due.
Due
era la proposta, ridotte a due.
Alla fine è stato messo nero su bianco che fu buffetto e non schiaffo? No.
Sì, praticamente è stato messo che fu.
Beh, mi dica la verità,
una cosa così figurata e non di sostanza.
Di sostanza. Dunque, lui che ci andava a fare all'ospedale, Barbato?
Ma lui è un grande simulatore, è un personaggio da sceneggiata napoletana.
Ma lei gli ha dato pure del matto, gli ha dato anche del matto l'altro giorno.
Sì. Questo purtroppo non voglio spingermi troppo in là, ma secondo me, essendo un medico psichiatra, la diagnosi è chiara.
Cioè, lei è
un
medico psichiatra?
Un evidente disturbo di. Sì, io sono un medico psichiatra.
Medico, no, non me lo dico con stupore, è così, con una curiosità, per carità.
Un medico psichiatra.
E dunque, secondo lei è Barbato e matto?
No, adesso matto.
Ha detto psicolabile, se non sbaglio.
Ha detto psicolabile.
È un disturbato, che è più articolato.
Non è carino da dire, però.
Disturbato, addirittura.
Sì, ma non è carino. Disturbo di personalità, io mi fermo lì, non voglio andare oltre perché poi.
Ecco, ma
magari.
Come si manifesta questo disturbo per lei che è un tecnico, insomma?
Con bizzarrie, comportamenti abnormi, cose imprevedibili che non hanno né capo né coda, illogicità e tutte queste cose qua.
E per esempio anche in questo caso con il sacchetto della spazzatura, in che tipo di malattia lo inseriamo? Che tipo di disturbo è questo?
È un atteggiamento che un po' tra. L'isteroide è il manipolativo, l'isteroide perché ovviamente deve essere teatrale e quindi una teatralità si è alzato, poi durante un emendamento sul decreto Gelmini che non c'entrava niente dice guardate in che modo avete ridotto l'Italia e prende questo sacchetto dei rifiuti nero, sa, questo tipico attacco nera di plastica.
E questo che tipo di disturbo è, mi scusi?
La colpa del governo, e allora siccome gli tolgono la parola giù nell'emiciclo deposita il sacchetto sui banchi del governo.
Questo che tipo di disturbo?
Roba da teatro, è sceneggiata.
Però le robe da teatro sono da grandi attori consumati, non è mica detto che siano malati, disturbati di mente.
Questo è teatrino.
Cioè teatrino, però lei dice non da autore, da matto, cioè proprio da uno che non lo fa apposta. Cioè,
ma qui c'è un
ci è o ci fa? Ci è o ci fa?
Allora, qui parlo da psichiatra.
Noi da quel punto di vista.
Normale, nessuno del tutto matto. C'è un'area di normalità, di compenso. Lui quest'area ce l'ha un po' spostata. Quindi fa tutte queste cose così, ma come fa tanti. Si veste in un certo modo. Viene con le scarpe da tennis, alla camera. Si mette delle camicie particolari. Insomma, l'uomo è un personaggio. Però ho detto un personaggio da teatrino. Siamo in Parlamento, è una cosa diversa.
Ho capito, diciamo che non è che gli altri
professore, dottore,
almeno formalmente ci provano, formalmente. Poi la sostanza è un'altra, formalmente ci provano.
Senta un attimo, ma non è
ma
da trattare.
Il comportamento di Berlusconi come si inquadra?
No, perché oggi, questo... ieri su Liberazione, un tale Raffaele Salinari, un medico, ha scritto curiamolo, che, dicendo che Berlusconi è da trattamento sanitario obbligatorio. Ma anche Barbato è da trattamento sanitario obbligatorio, Ciccioli?
Ma mi dicono che là ci sia anche stato qualche precedente, però io
come? Precedente di che tipo?
C'è stati dei momenti che in altre situazioni, non certo in Parlamento, avesse fatto un po' troppo il matto, per cui era stato in qualche modo trattato, però io non voglio approfondire, non voglio diffamare, dico che lui si comporta in questo. Berlusconi c'ha uno aspetto di personalità, io l'ho detto a 8:30 quando mi ha intervistato la Gruber qualche sera fa, io dissi, ma Berlusconi ha una personalità un po' spostata nel suo onnipotenza. Cioè, del resto, tutte le persone esageratamente ottimiste, positive,
onnipotenza, vabbè, questa non è una cosa. Dal punto di vista sessuale? Dal punto di vista sessuale?
Questo non lo so.
No, sessuale nel senso delle donne. Delle donne. Ciccioli, mi scusi un attimo, qui è caduto tutto. Che è successo? Devo chiudere anche la trasmissione. Però mi deve fare la cortesia, mi venga in studio a Roma o a Milano qualche giorno, facciamo una chiacchierata, lei è un personaggio spettacolare.
Allora, un giorno invitatemi, io sarò da
benissimo,
voi.
Grazie.
Mi sono perso.
Parenzo,
grazie, saluto a tutti gli ascoltatori.
Bacio a tutti, Parenzo, ciao.
Ma che piano è qui? Ciao.
Chiama l'ambulanza, ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.